Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Ferrari, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le notizie relative a questo meraviglioso sport. Questa è la settimana che ha visto le prime grandi battaglie, forse oggi la grandissima battaglia per il Tour de France del 2022, la prima battaglia che era attesa non in salita e neanche in realtà a cronometro, perché sì, è stato fatto a cronometro d'apertura a Copenaghen, ma a livello di classifica generale chiaramente ha detto poco, ma come era accaduto in qualche edizione del passato, invece il primo confronto vero è stato sul pavé, è stato con la frazione da Lille a Valère-Arenberg con 157 km, diversi tratti sul pavé affrontati. Non è stata una giornata di pioggia, comunque è servita parecchia abilità per guidare la bicicletta nei tratti di pavé, e alla fine qualcosa, non forse tutti i danni che sono accaduti in altre edizioni, penso soprattutto a quella del 2014, ma qualcosa si è visto. E il verdetto principale sicuramente è che Primož Roglič perde tanto terreno in classifica generale. Bisognerà vedere poi come reagirà la squadra. L'altro verdetto è che Jack Egan, invece un altro potenziale protagonista o quantomeno outsider di questo Tour de France, è costretto al ritiro. La frazione è comunque andata a Simon Clark della Israel Premier Tech, che ha regolato in volata proprio il fotofinish Taco van der Horn. Erano in fuga loro due insieme anche ad altri corridori, terzo per esempio Boasson Hagen, poi Paulus e Magnus Cort Nielsen, ma tra gli uomini di classifica quello che ha guadagnato terreno su tutti è Tadej Pogačar, l'autore di una splendida azione di un'altra giornata in cui ha dimostrato di saper guidare egregiamente la bicicletta anche su terreni non necessariamente suoi. Pogačar che è arrivato a 51 secondi dal vincitore insieme a Jasper Stuyven, e il resto del gruppo invece, o meglio, i primi del resto del gruppo sono arrivati a 1,04 dal vincitore, quindi 13 secondi dietro lo sloveno. In tutto questo la maglia gialla è rimasta a Wout van Aert, che oggi ha fatto un altro numero strepitoso dopo aver ottenuto soltanto podi nelle primissime tappe, con anche la vittoria di ieri. Van Aert che è caduto, ha aiutato Vingegaard a rientrare, a recuperare terreno e poi a limitare i danni nei confronti di Pogačar. Tutto questo mantenendo appunto la maglia gialla di leader della classifica generale. C'è tanta carne al fuoco quindi per questa puntata di Spazio Talker. Saluto intanto i due ospiti che mi accompagneranno nel corso di questo episodio del podcast di Spazio Ciclismo, vale a dire il direttore di Spazio Ciclismo, Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera, Leonardo.
Ciao Davide, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
E Federico Mariani, giornalista, collaboratore di varie testate, tra cui anche Gazzetta dello Sport. Buonasera Federico.
Buonasera Davide, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, il primo grande tema sicuramente della giornata è Primož Roglič, perché tra i grandissimi di questo Tour de France, lo sconfitto di oggi, abbiamo già citato Ege che è stato costretto al ritiro, ma sicuramente la risonanza del nome è diversa. Il grande sconfitto di oggi è lui, che è arrivato a 2 minuti 59, quindi ha perso più di 2 minuti su Pogačar. Lo ha fatto a causa di una caduta, tra l'altro ha avuto anche una lussazione della spalla che lui stesso poi ha sistemato strada facendo. La squadra ha confermato che domani cercherà di ripartire Primož Roglič, ma intanto secondo me è lecito chiedersi, come facciamo spesso in questi casi, a questo punto con quali aspirazioni, nel senso che Roglic pagherà tanto nei prossimi giorni immediati, diciamo, la caduta di oggi, oppure può cercare di stringere i denti, di non perdere terreno, e poi comunque il Tour de France è lungo, 2 minuti non sono pochi da recuperare, ma il terreno volendo ci sarebbe per farlo, ecco. Chiedo innanzitutto a Leonardo questo discorso, poi con Federico invece ragioniamo sui piani a questo punto in casa Jumbovismo.
Beh, ma Roglic adesso ovviamente bisognerà capire esattamente come sta, questo è complicato saperlo con precisione adesso. L'impressione comunque è che insomma si sia fatto abbastanza male, perché poi un corridore come lui, che comunque è un ottimo passista, non essere riuscito a tenere comunque un ritmo, non dico decente, perché insomma sarebbe complicato definirlo così, però dire, non è riuscito a tenere ritmi che invece altri hanno sostenuto, quindi è evidente che era in difficoltà. La spalla, sembrerebbe essere la spalla, è sempre un argomento delicato, perché è difficile proprio muovere la bicicletta, soprattutto in una tappa come il pavé. Quindi questa forse è la speranza che può sperare di avere, ovvero che quando non ci sarà il pavé, cioè in tutte le altre tappe di questo tour, la situazione potrebbe migliorare. La prima salita è fra 2 giorni, quindi magari se domani avesse una giornata un po' più tranquilla, magari tanto bene che male riuscisse eventualmente a superare anche venerdì, ecco lì che magari può ancora restare più o meno in ballo. È comunque una presenza fondamentale, secondo me, e questo appunto Federico sicuramente era anche l'uno più al riguardo, perché si potrà chiaramente a questo punto fare comunque un certo tipo di gioco in squadra. Magari adesso inevitabilmente Vingegaard sarà il numero uno, però 2 minuti sono tanti, ma sono comunque qualcosa a cui secondo me si può ragionare per cercare di dar fastidio a Pogačar.
Ecco, infatti Federico, in caso di Jumbo-Visma a questo punto è chiaro che Vingegaard è quello, lasciando stare Van Aert, che realisticamente non cercherà neanche di fare classifica sulle 3 settimane. Vingegaard quindi è quello messo meglio, dà garanzie sia in salita sia a cronometro, mentre Roglic è a 2 minuti. A questo punto è meglio, secondo te, lasciare uscire di classifica Roglic e lasciargli quei 3-4 giorni di riposo, per così dire, e poi averlo al massimo dalla seconda settimana in poi per aiutare Vingegaard, o chiedergli magari di stringere i denti proprio per avere due carte da giocare, strategia che la Jumbo-Visma raramente ha adottato.
Allora, diciamo che entrambe le strategie possono funzionare. Secondo me è giusto provare eventualmente a salvare ancora Roglic in classifica per vedere se in qualche modo è una pedina che può dare fastidio eventualmente a Pogačar, anche perché comunque il gioco vincente che tutte le squadre stanno provando a mettere in piedi, parlo di quelle che lottano per la maglia gialla, al di là della UAE Emirates, è quella di schierare 2 punte, in modo tale che Pogačar si sfianchi inseguendo uno piuttosto che l'altro. Quindi, secondo me, fino a quando è possibile, sarebbe meglio tenere Roglic in gara. Dopodiché, nel momento in cui il primo arrivo in salita dovesse condannare senza appello Roglic, a questo punto meglio lasciargli fare anche una settimana di recupero per poi averlo eventualmente tutta nei momenti decisivi.
Assolutamente sì, può essere questa la strategia migliore forse in casa Jumbo-Visma, vedremo nei prossimi giorni. Intanto c'è un'altra formazione che ha più capitani intorno a cui costruire la propria corsa, che oggi ha un po' faticato per motivi differenti forse, ma in parte uguali, anche perché i capitani che sono rimasti coinvolti nella caduta ci sono stati anche per loro. Sto parlando della Ineos Grenadier, che è riuscito comunque a mantenere tanto Geraint Thomas quanto Adam Yates alla fine nel gruppo principale, quello con appunto Vingegaard, così come Daniel Martinez d'altronde, però in determinati momenti forse è sembrata meno reattiva rispetto alla Jumbo-Visma. Ve lo chiederò poi, intanto ascoltiamo il racconto di quanto è successo a Geraint Thomas oggi proprio dalle parole del gallese che al Tour de France, lo ricordiamo, ha già vinto.
I was feeling good, to be honest. Like, as the race went on, I was feeling better. And, yeah, it was a nice feeling when you look behind and the group was pretty small. And I was thinking, oh, yeah, we're in a good position here. We can try and do something now. And literally a few K later, there was that crash and obviously tried to avoid it, but it just came right across the road and took me out. But, yeah, luckily got back on the bike straight away, got chained back on. Tom was with me. He was really good. Pidcock. And just the same, I bent my rear hanger, so the gears were just up and down the whole last 30k. But this was a case of just survival. Yeah, obviously Vingegaard came up with two of his boys, so they were doing majority of the pulling, which worked out better. Yeah, we were expecting a bit of chaos, and that happened. Wasn't planning on crashing, but you know, sometimes it's unavoidable. We knew that sort of stuff could happen, and it did. So, but it turns out in the end, could have been a lot worse. I think we were only really lost time to Pogačar, so it's not so bad. Yeah, I didn't realise Roglic was in that, to be honest. I just saw Jack on the floor and a few Bahrain guys. I just jumped straight back up. I wasn't, you know, I didn't care who else was there. I was trying to get a chain on and go. Yeah, it turns out he was in there. So, yeah, I was just chaos from there on in, you know, you don't know what's happening, you're just trying to get to the finish.
Onestamente oggi mi sentivo bene, più la corsa va avanti più le sensazioni sono buone in questo Tour de France. Le sensazioni erano buone anche all'inizio, io ero in un gruppo piuttosto ristretto e volevamo fare qualcosa con la squadra, poi c'è stata la caduta e ovviamente ho cercato di evitarla, ma hanno occupato tutta la strada davanti a me e non è stato possibile. Per fortuna sono tornato in bici presto, la mia catena era a posto e sono potuto ripartire. Ho avuto qualche problema con i rapporti nel finale, ma in realtà è stata solo sopravvivenza negli ultimi chilometri. Poi siamo arrivati nel gruppo Vingegaard, che ci ha aiutato anche con alcuni compagni di squadra. Mi aspettavo che oggi sarebbe stata una giornata decisiva. Certo, non avevo programmato di cadere, però sono cose che capitano. Sapevamo che sarebbe comunque successo qualcosa. Alla fine sarebbe potuto andare molto peggio, non ho perso molto terreno su Pogacar, quindi va bene così. Sinceramente non avevo realizzato che ci fossero glitch nella caduta, ho visto Jack Hague e alcuni corridori della Bahrain, poi mi sono concentrato soltanto su evitare di perdere terreno e arrivare al traguardo.
Ecco allora, Geraint Thomas si è salvato, così come appunto Yates e Martinez, però diciamo che finora è forse la squadra da cui ci si aspettava di più che ha impressionato di meno, se mi permettete questo giro, perché la Bora comunque, anche se non è stata troppo reattiva nelle azioni, comunque era presente intorno a Vlasov. La Ineos si è poi salvata anche grazie a un ottimo Pidcock, però in questi giorni forse non è sempre stata così appariscente, il che non è necessariamente un difetto. Rischiamo davvero di essere per la prima volta al tramonto di quello che è stata, non dico il dominio Ineos, perché già da qualche Tour de France non è più un dominio, però anche solo il fatto di vederla come squadra più forte, Leonardo.
Ma guarda, oggi comunque hanno pagato un pizzico di sfortuna anche loro, ovviamente, perché in realtà Geraint Thomas era davanti e è caduto insieme a Roglic. La dinamica precisa purtroppo non si è capita del tutto, però insomma, comunque sono caduti in quel frangente, quindi tutto sommato Geraint Thomas stava andando abbastanza bene in una giornata in cui lui era uno dei tre big, era sicuramente uno dei più attesi. Martinez doveva difendersi, alla fine ci sarebbe anche più o meno riuscito. Yates non ho ben capito, ma non era una giornata comunque, non era certo una giornata in cui lui doveva attaccare. Quindi oggi me li aspettavo abbastanza passivi, perché se è vero che hanno dei nomi di grande supporto, che potevano dare una grande mano, ma erano costretti comunque a giocare sulla difensiva per la presenza appunto di due capitani su tre che in una giornata come oggi avrebbero chiaramente dovuto difendersi. In realtà, se vogliamo andare a vedere, la Ineos l'ho trovata anche leggermente deludente invece in realtà ieri, quando c'è stato quel bellissimo assolo di Van Aert, perché in realtà sono stati due volte gli uomini della Ineos a fare il buco su un'azione che stava nascendo molto interessante, che sarebbe stata bella da vedere. Quindi questo forse è stata un po' la delusione in questi giorni. Io comunque in realtà mi aspetto abbastanza passivi per quanto riguarda la classifica generale, perché sanno di non essere i grandi favoriti, quindi sinceramente mi aspetto che in queste tre settimane a livello di classifica saranno abbastanza passivi, saranno invece aggressivi secondo me a livello di eventualmente di vittoria di tappa.
Invece Federico, come detto, un'altra squadra che purtroppo esce con le ossa rotte, se mi passate questa frase, in questo contesto, dalla tappa del pavé, sicuramente la Bahrain Victorious, che perde Jack Hague, probabilmente direi il capitano designato per questa corsa. A questo punto Damiano Caruso è l'unica opzione, mi sentirei di dire, per la classifica generale in questo Tour de France per quanto riguarda la Bahrain Victorious. È vero che non è vicinissimo a Pogacar, è a 1 minuto e 59 in tutto nella classifica generale da Van Aert, però vuol dire questo, che Caruso è a poco più di un minuto e spicci dal podio attuale del Tour de France, tralasciando i vari corridori al di là di Van Aert, appunto, come Paulus, Boissonhagen, Pedersen, che non faranno classifica generale. Niente che il siciliano non possa sperare di raggranellare qua e là tra salita e cronometro finale. È meglio che provi a fare quello che ha fatto l'anno scorso, oppure che anche lui cerchi di togliersi e quest'altra grande soddisfazione è il successo di tappa al Tour de France?
Ma secondo me Caruso è uno che diventa interessante, può puntare a vincere una tappa, ma secondo me può anche pensare seriamente di fare classifica, a maggior ragione se poi tra gli uomini favoriti, quelli che dovevano andare a podio, ci dovessero essere anche dei problemi, degli infortuni. Abbiamo detto che Roglic non si sa come è messo ed è quindi verosimilmente un protagonista che rischia di uscire fuori dalla lotta per il podio. Thomas va comunque verificato perché negli ultimi 2 anni non è stato benissimo, ha sempre avuto qualche acciacco e quindi bisogna vedere come riuscirà a gestirsi nell'arco delle 3 settimane. E mi sembra anche uno che, insomma, quando la Iella vuol guardare, Thomas è sempre lì tra i primi che si fa notare. E quindi, perché no? Secondo me è un potenziale pretendente per il podio. Chiaramente poi andare a scalfire Pogacar è una missione quasi impossibile in questo momento. E direi che la Bahrain ha tanti nomi, però il salvagente è sempre lui, è sempre il buon Damiano.
Salva gente che speriamo ovviamente possa togliersi grosse soddisfazioni, vedremo cosa deciderà di farlo. L'altro forse nome, che non necessariamente è un grandissimo nome, però da cui dicevamo all'inizio tour ci saremmo aspettati potenzialmente qualcosa, che invece dovrà probabilmente rivedere le proprie aspettative per quanto riguarda questo Tour de France, è Ben O'Connor, che è arrivato a più di 4 minuti dal vincitore, quindi forse lui è quello che più di tutti esce dalla classifica. Generale è un po' un passo indietro questo, ovviamente, per un corridore con le sue caratteristiche, però ci fa anche vedere quanto sia importante, a mio avviso, un po' avere la squadra, perché la Jeder non si è presentata forse con una corazzata in grado di proteggere un capitano da top 5 in classifica generale, e poi con la capacità di essere un corridore completo e comunque con un po' di esperienza nel muoversi anche su terreni a cui non si è abituati. E forse O'Connor, che si è testato l'anno scorso e strada facendo come capitano in una corsa delle 3 settimane, manca ancora un po' di questo aspetto, se vogliamo.
Ma guarda, O'Connor sicuramente è stata la vittima maggiore tra quelli che noi ci aspettavamo potessero fare una buona classifica. È stato anche uno dei più sfortunati, non tanto per l'entità in sé di quello che è successo, ma per il momento, perché obiettivamente è successo in un momento in cui stava succedendo di tutto, la sua ammiraglia era lontanissima e ha perso tantissimo terreno. Al suo fianco comunque, tutto sommato, lui aveva Naesen e Jungels, che insomma non sono proprio gli ultimi arrivati, però è stato veramente un momento difficile. Sicuramente adesso sarà molto complicato per lui perché credo che abbia perso oltre 3 minuti, quindi se in classifica generale si trova fra i peggiori dei big. Dall'altro lato magari riesce a rifare quello che ha fatto l'anno scorso, non so se gli lascerà uno spazio ovviamente, però è sicuramente un corridore che avrà più libertà di altri a questo punto perché la classifica comunque, ricordiamoci una cosa, che noi stiamo parlando di tutto questo successo oggi e per la gran parte dei corridori il distacco è stato di 13 o 14 secondi, adesso vado a memoria, quindi comunque è ancora tutto molto ravvicinato, tutto sommato. Però lui invece, con tutto quello che ha perso, può essere uno dei corridori che avrà certe libertà in più e magari riuscire a rientrare un po' in classifica. Da capire, ovviamente, rispetto a quanto è successo l'anno scorso, difficilmente gli lasciano lo stesso spazio, anche perché al Delfinato, se finora si poteva anche pensare che era stato un momento un po' così particolare quel suo tour, al Delfinato era l'ultimo a cedere alla coppia Jumbo-Visma, quindi comunque un corridore che stava dimostrando un ottimo livello.
Invece Federico sicuramente passa in un certo senso in secondo piano per quella che è stata la giornata, la vittoria della fuga, il fatto che gli uomini in classifica hanno cercato di darsi battaglia, ci sono stati distacchi e cadute. Però si può dire, senza esagerare coi termini, ma insomma, che il Tour de France di Mathieu Van Der Poel, dopo le prime 5 tappe, sia direi deludente, nel senso che buono il quinto posto nel cronometro d'apertura di Copenaghen, in cui ha fatto davvero delle bellissime curve sul bagnato, è arrivato dietro soltanto a corridori dalla grande potenza e da grande qualità al cronometro. È vero che la sua squadra nelle volate secche punta su Philipsen, però dopo 5 tappe non l'abbiamo mai visto davvero in lotta per la vittoria, appunto è arrivato quinto nel cronometro e oggi era una grande occasione per lui, che chiaramente non aveva, al contrario, per esempio, di Van Aert, appunto, non aveva capitani da curare per quanto riguarda la classifica generale. Invece, a un certo punto si è lasciato sfilare, intuendo probabilmente che la fuga sarebbe arrivata in fondo. Però, per l'Alpecin, credo di poter dire che sia stata una ottima occasione sprecata in un Tour de France che altre occasioni ne presenterà sia per Van der Poel sia per Philipsen. però forse al di là della tappa di Parigi le frazioni più facili erano queste sulla carta, ecco.
Nel caso di Van der Poel non so se il problema sia legato al fatto che le gambe non girano perché sono ancora parecchio imballate dalle fatiche del giro, dove tra l'altro bisogna dire che Matteo non si è affatto risparmiato e questo gli fa onore, o se altrimenti nel momento in cui inizia a vedere che la gara sta sfuggendo, non, lui comunque già di suo non ha ambizioni particolari, ha anche detto di non essere ossessionato dalla maglia verde, di non avere obiettivi particolarmente impegnativi, ci può anche stare che forse stia cercando un attimino di selezionare le tappe più adatte a lui. Di sicuro in questo momento non si sta vedendo il miglior Van der Poel, ma diciamo che anche che in queste prime tappe non ho nemmeno visto degli uomini da classiche particolarmente brillanti, eccezion fatta per Van Aert che a parte oggi dove non è riuscito a finire sul podio, ma per il resto aveva sempre fatto in cetta di piazzamenti rilevanti. Il tour all'inizio è sempre così, è molto nervoso, ci sono tappe che sono complicate anche da controllare, probabilmente anche per quello Van der Poel adesso è in una fase un po' interlocutoria. Magari col passare delle tappe il gruppo ne sarà un po' meno folto, un po' meno aggressivo e l'andatura un filo meno sostenuta, può darsi che magari lui possa riemergere. Il vero nodo da capire nel suo caso è quello, se sta valutando l'andazzo del generale delle tappe o se altrimenti proprio di gambe non è messo bene e quello sarebbe un problema per la Alpecin.
Assolutamente sì, Alpecin che comunque si è già tolta delle belle soddisfazioni in questa stagione, però è chiaro che in una corsa come il Tour de France le aspettative intorno a una formazione di questo tipo sono sempre molto alte e vederla festeggiare soltanto con Philipsen quando Van Aert è arrivato più avanti fa insomma un po' specie in un certo senso. Ci saranno sicuramente occasioni per Mathieu Van der Poel, ma è arrivato il momento del nostro classico gioco. Che ci porta un po' a spingerci nel mondo delle previsioni e in particolare in quello che succederà nelle prossime tappe. Chi secondo voi arriverà in maglia gialla al prossimo giorno di riposo, che al contrario di altri anni sarà già il secondo giorno di riposo, anche se alla fine della prima settimana, lunedì appunto c'è stato il giorno di riposo, ma per il trasferimento dalla Danimarca. E chi invece potrà essere la sorpresa in queste tappe che ci porteranno da qui al giorno di riposo, in cui il cerchietto rosso chiaramente è intorno alla Super Planche de Belleville che si terrà nella giornata di venerdì e che farà vedere anche un po' le gerarchie in salita dopo aver già mostrato in parte chi è il più brillante. Partiamo da Leonardo, poi Federico e poi do anche io qualche provo a dare anch'io qualche nome tra quelli che non mi avrete già rubato.
Vabbè, io vi levo il nome che tanto tutti vogliamo fare, nel senso che, vista anche la classifica in questo momento, mi sembra evidente che mi aspetto Pogacar in giallo già da venerdì, perché difficilmente in salita qualcuno riuscirà a guadagnare su di lui alla Planche des Belles Filles, e quindi inevitabilmente sarà lui in maglia gialla. E infatti oggi un po' si commentava il fatto che non c'è ancora stata una salita e il tour per certi versi qualcuno lo dà già per finito perché Pogacar è già ampiamente, non ampiamente, ma è davanti a tutti e ha già dato una dimostrazione molto importante. Detto questo, invece il nome a sorpresa sconvolgo esattamente quello che ho detto perché mi piace contraddirmi da solo. Vorrei pensare che Van Aert possa tenere la maglia gialla e questo secondo me sarebbe interessante se, più che altro è una speranza, mettiamola così, nel senso che l'unico modo secondo me per cercare di mandare in difficoltà e per far lavorare anche la UAE sarebbe cercare di sorprendere. Quindi perché non mandare all'attacco Van Aert e costringere la UAE a lavorare, Pogacar eventualmente che non ha una squadra fortissima dovrà inventarsi qualcosa e magari a quel punto chissà, lo lasciano andare, lo riprendono. Io lo lascerei andare in questo momento, sinceramente.
Fede?
Sulla maglia gialla direi che siamo tutti d'accordo, nel senso che in questo momento Pogacar è veramente di un'altra categoria e io ho l'impressione che si stia delineando grosso modo il tour che abbiamo visto anche l'anno scorso. Quindi con Pogacar superiore all'inizio e poi magari un po' più in controllo. Per Per fortuna in questo caso Roglic comunque non si è fatto così tanto male da doversi ritirare subito. Vediamo un po' come sta e se riesce a regalarci qualche colpo di reni. E vediamo un po' anche come sta Thomas. Quindi diciamo che rispetto all'anno scorso, se non altro, gli avversari sono ancora presenti, però mi sembra abbastanza in controllo. Come sorpresa, io avendo visto come pedalava nella tappa di ieri, azzarderei quasi Yates come possibile nome che può, insomma, può inventarsi qualcosa, può essere sorprendente.
Yates, che tra l'altro è un corridore che in generale nelle corse di una settimana ha sempre fatto molto bene, e quindi chiaramente sulla la prima settimana del Tour de France, su una salita poi come una super planche de Belfield, può davvero fare qualcosa di importante. Io invece mi stupirò, perché sulla maglia gialla, secondo me, è possibile, e provo a giocarmi questa carta anche per evitare di fare 3 su 3 con Pogacar, è possibile che la UE scelga di lasciare andare via la fuga nel giorno della Super Planche de Belfield. E allora a quel punto ci sono tanti corridori diciamo, entro i 4 minuti in classifica generale a cui si può far prendere la maglia senza l'ossessione di doverla andare poi a recuperare nelle settimane successive. E la UAE Team Emirates potrebbe anche decidere di farla prendere a qualcun altro. A quel punto non credo che la Jumbo-Visma metterà alla frusta i suoi per evitare che la fuga vada in porto. Stesso discorso per le altre squadre che vedono comunque un Pogacar il favorito, e quindi il lotto di corridori potenziali in maglia gialla in realtà è piuttosto ampio. Sarebbe interessante vedere, per esempio, un Varren Barguil che ha deciso di, vediamo se lo farà anche in questo Tour de France, ma ultimamente si sta dedicando soprattutto alle fughe, ha già vinto la Tirreno Adriatico quest'anno. Su una salita come la Super Planche de Belfield sicuramente può essere un corridore molto adatto. Per il momento è ancora troppo vicino in classifica generale. Ha un giorno di tempo per decidere se vuole perdere quel minutino, quei 2 minutini in più per avere lo spazio per provare poi a prendere la maglia gialla, oppure se vuole tentare il tutto per tutto rimanendo comunque abbastanza vicino, ma con un minimo di margine di provare a prendere questa maglia, insomma. Quindi il mio nome, che in parte anche a sorpresa, se vogliamo, può essere proprio Varren Barguil. Però sono tanti i corridori in realtà che possono fare, secondo me, una buona settimana. Quindi in questo caso, anche per il fatto che non abbiamo visto tantissimo, non sarà facile indovinare. Mi aspetto però che Lennart Kamna possa riuscire a fare qualcosa, non tanto nel giorno della Planche del Figlio, dove penso sarà sacrificato per lo più alla causa di Vlasov, ma magari cercando di andare in fuga e di fare il colpaccio in una delle altre giornate di questa settimana. Vedremo se il tedesco riuscirà poi a essere il nome che in parte aspetti, l'abbiamo già visto vincere quest'anno al Giro d'Italia e spesso comunque in generale con attacchi da lontano. Detto questo, un'ultima battuta al volo a entrambi. Nessuno di noi ha citato italiani sostanzialmente, noi possiamo fare qualcosa. Do sempre come riferimento ultimo il primo giorno di riposo, potenzialmente in realtà, a parte Caruso, appunto, non abbiamo parlato di italiani, potenzialmente anche nelle 3 giornate alpine appena successive.
Beh, rientrando nel discorso che facevi tu, forse potrebbe esserci Cattaneo, perché è un corridore che qui secondo me si può lasciare comunque un po' di spazio per permettergli di andare in fuga e guadagnare qualcosa, magari anche prendere la maglia gialla. Sinceramente così, potrebbe essere lui un nome sensato in questo momento, in quest'ottica. Se invece vogliamo pensare a chi potrebbe vincere una tappa, per adesso l'unico che ci è andato, non dico vicino, ma insomma che comunque ha ottenuto dei bei piazzamenti è Luca Mozzato. Credo che tutto sommato, continuando così, potrebbe continuare ad avvicinarsi al podio. Non credo più del podio, ma sarebbe comunque un gran bel risultato per lui. Per questo, insomma, anche dovrebbe essere, credo sia il suo primo tour, quindi comunque sarebbe un gran bel risultato per lui. Cattaneo eventualmente per una fuga e un bel piazzamento finale, se vogliamo provare a ragionare in quest'ottica.
Tu, Fede, vedi anche qualche altro nome potenzialmente protagonista, un ciccone per dirne uno.
Beh, anch'io penso che più o meno i nomi fatti siano quelli su cui possiamo puntare in alternativa appunto a Caruso. Mi aspetto molto da Cattaneo, specialmente dopo, insomma, le ultime edizioni. Quindi i nomi sono quelli, poi ovviamente vediamo come gira, come si, si mette la gara, tenendo presente che poi ci saranno anche, col passare delle settimane, potrebbero anche aprirsi spiragli, aprirsi situazioni particolari, quindi con fughe numerose, con volati in cui magari saltano fuori nomi un po' meno blasonati rispetto a quelli che ci si aspetterebbe. Quindi diciamo che abbiamo anche noi qualche piccola chance, anche se magari non come al Giro d'Italia o in altre occasioni.
E speriamo allora che nella prossima puntata di Spazio Talk commenteremo almeno una vittoria italiana, comunque qualche bel gesto da parte dei nostri atleti. Intanto, per questo episodio del podcast di Spazio Ciclismo è tutto. Vi ricordiamo però che ogni giorno potete seguire tutte le dirette sul Tour de France, a partire dalla zona di trasferimento verso il chilometro zero, fino poi all'arrivo e anche dopo con la diretta testuale chiaramente, ma anche con tutte le notizie relative alla Tour de France, le interviste, gli approfondimenti, le nostre consuete rubriche, insomma il top e flop e tutti i commenti per quanto riguarda la corsa francese. Continueremo a raccontarvela. Intanto non mi resta che ringraziare voi, amici radioascoltatori, per averci seguito in questo episodio, Leonardo Brigdelfino e Federico Mariani per avermi accompagnato. A tutti voi insieme una buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente buona serata anche a Federico.
Grazie a tutti, buona serata.